Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questa nuova puntata de I Carioti della Piave di Alfonso Beninatto. Avevamo lasciato Betta, novella sposa, in casa della famiglia dello sposo ucciso, una famiglia di carioti della Piave, dove lei aveva convinto il patriarca Tita a derogare dall'antica regola dell'impossibilità per una donna di mangiare alla tavola con gli altri uomini. Per Ciso, dopo l'euforia del matrimonio, è normalissimo riprendere la vita di tutti i giorni, in simbiosi con la natura e soprattutto con la Piave, compresi i rischi che questo comporta. Per Betta, invece, la vita da sposa è una realtà che a volte le fa paura e che deve imparare piano piano a capire.
L'inverno che si stava avvicinando, dicevano i vecchi, sarebbe stato particolarmente rigido e Ciso si era recato spesso, dopo qualche forte acquazzone, lungo il fiume per accumulare più legna possibile. «Non ci credo tanto alle previsioni superficiali di certi anziani», confessò Ciso a Betta, «ma temo che ci attenda una stagione lunga e inclemente». «Che cosa te lo fa capire?» «L'acqua sta portando giù troppa legna quest'anno». «Non capisco che cosa c'entra la legna con il freddo». «È un messaggio chiaro, invece, Betta. La legna giunge abbondante, è la provvidenza a mandarla. E il Piave sembra dirti: prendini finché sei in tempo, ti servirà a riscaldarti». In quei giorni di abbondanza di legna, portata giù dalla corrente, ci andarono assieme. E mentre Betta raccoglieva quello che trovava depositato lungo la riva, Ciso, che era un temerario, si spingeva con la barca in mezzo alla corrente per catturare i tronchi più grossi, alberi completi sradicati a monte e scesi a valle. Bisognava avere coraggio, abilità e anche un santo protettore. Ogni tanto qualcuno, in questa difficile e pericolosa operazione, ci rimetteva la vita, travolto dalla forza dell'acqua o dalla violenza dell'impatto con gli alberi che si cercava di bloccare. Ciso era abile, ma Betta dalla riva viveva ore di ansia. «Attento, Ciso! Dietro di te sta arrivando un altro albero!» E quando si sforzava di ancorare un tronco per portarlo a riva, con paurosa oscillazione della barca, la donna dalla sponda strillava: «La barca si capovolge! Lascia perdere quell'albero!» «Con questo», rispondeva, «potremo scaldarci per diversi giorni». Una volta a riva, suo padre prendeva il tronco e Ciso, sfidando la corrente minacciosa e i vortici paurosi, ritornava ancora in acqua per trovare altro legname. E mentre Tita, da lontano, controllava a distanza quello che succedeva e si arricciava i baffi, soddisfatto per la forza e le prodezze del nipote, Betta viveva momenti di apprensione e continuava a richiamare il marito alla prudenza. «Betta», le diceva non avendo più argomenti, «io devo imparare a lasciarti a casa. Quando ti porto con me, stai male tu e metti ansia anche a me». C'era grande necessità di legna per far fuoco in cucina, per cuocere e riscaldare i cibi e per riscaldare l'ambiente. Di fronte a tanta abbondanza di alberi, ceppaie e rami di tutti i tipi, Ciso si era ulteriormente convinto che l'inverno sarebbe stato lungo e rigido. Non erano necessarie previsioni del tempo, era la Piave stessa a parlare con questa sua provvidenziale abbondanza che non sarebbe durata all'infinito. Non approfittarne sarebbe stato un atteggiamento di irriverenza nei confronti del fiume.
Betta condivide ogni giorno il duro lavoro che Ciso fa per sostenere la famiglia e non è facile per lei capire e accettare soprattutto quell'amore che il marito ha per il suo mestiere, il mestiere di carioto, ed anche l'amore per la piave.
Si svegliava presto, contava i rintocchi del campanile delle 3:30 e sapeva che di lì a poco Ciso si sarebbe svegliato e avrebbe preso la sua roba in silenzio dallo schienale della sedia, che fungeva da appendiabiti, e si sarebbe diretto verso la scala in punta di piedi per non svegliarla. E, immancabilmente, quando era sull'uscio, prima ancora che aprisse la porta, Betta lo riprendeva con voce dolce e un po' assonnata. «Ciso, dove vai a quest'ora? Non vi sembra di esagerare tu e tuo padre?» «Tesoro mio, dorme meno tu che puoi. Oggi ho in programma un sacco di cose. In mattinata vorrei fare almeno 2 giri a San Martino e 1 a Mignagola. Se ci riesco vorrei portare un carico anche in Fornace». «Ciso, non trovare scuse. È così tutti i giorni. Se non hai cervello tu, almeno ce l'avesse tuo padre. Sempre al Piave, sempre sassi, giorno e notte. Ma cos'è la vostra casa? Non ci pensate mai al fatto che avete anche una famiglia?» «La nostra casa, Betta, è la Piave, perché tu hai sposato un carioto. Le nostre case e la gente che ci abita sono un tutt'uno con il fiume. Ci sono momenti nei quali ci chiama lungo le sue rive, altri nei quali ci obbliga a starcene in casa. È lui che regola la nostra vita. Vorrei proprio vedere quanta gente si muove a quest'ora. Ce n'è di gente. Non siamo gli unici matti. A me non me la racconti. Un giorno o l'altro verrò con voi. Betta, la Piave non è posto da donne. È il regno degli uomini. E il linguaggio non sempre si ferma nei limiti della decenza. Lo so che avete una bocca. Le poche volte che arrivo senza che ve ne accorgiate, sento certi discorsi. Ci vorrebbe una buona volta Don Luigi a sentirvi. Altro che comunione a Pasqua e Natale. La scomunica a tutti darebbe». E prima che lei continuasse, tornava sui suoi passi. La baciava delicatamente nell'oscurità e le diceva: «Prima o poi cambierà anche questa vita. Non sarà sempre così». Betta non si faceva tante illusioni. Ormai si era rassegnata al duro lavoro del marito e ad una vita fatta di privazioni e, prima che scendesse, gli sussurrava: «Verrò io a portarvi il pranzo a mezzogiorno. Dove vi trovo?» «Prendi lo stradone dei Sanitioi, dove sei venuta la settimana scorsa. Ci trovi vicino al passo, dove ci sono le barche». In cucina suo padre già lo attendeva. Un sorso di caffè annaffiato con un bicchiere di vino e via nella stalla.
Il 25 dicembre 1926 nasce la prima figlia di Ciso e Betta. La chiamano Natalina. Poi, in stretta successione, arriveranno altri 4 figli. Gli anni passano e il nonno Tita, il patriarca della famiglia, si sente prossimo alla morte.
E mentre la famiglia continuava a crescere, Tita e Dida avevano cominciato ad incamminarsi verso il tramonto. «Io sono vecchio», s'era lasciato sfuggire una sera nonno Tita in stalla, sorprendendo tutti. «Non so quanto mi resti ancora da vivere». Le sue parole asciutte, pronunciate con disarmante naturalezza, gli erano sfuggite quasi senza accorgersene, ed ora se n'era già pentito. Un'affermazione così inattesa non poteva passare inosservata ed infatti catalizzò l'attenzione di tutti, raggelando bruscamente la spensieratezza del filò di quella sera che si preannunciava sereno e appagante. Tutti intorno era calato il silenzio. «Io sono vecchio. riprese lasciando trasparire un incontrollato velo di tristezza. «Ne ho passate tante, di belle e di brutte nella vita. Dovrei essere contento, tutto sommato, ma non vi nascondo che mi dispiace. E non poco lasciare questo mondo». Uno alla volta, tutti abbandonarono le discussioni e le occupazioni che li intrattenevano e si avvicinarono, incuriositi e preoccupati, al patriarca che li aveva richiamati alla cruda realtà del tempo che trascorre e che traghetta all'altra sponda.
«Lo conosco troppo bene, questo mondo. Ci sono troppe cose che non vanno».
«Nonno», lo interruppe Ciso, «ci hai sempre insegnato che il mondo è bello e ci hai fatto apprezzare il nostro paese come il luogo più bello del mondo».
«Sì, Ciso, questo è vero, ma ci ho visto anche delle grandi ingiustizie, ci ho trovato delle grandi disparità. L'eguaglianza l'ho sentita risuonare sempre nelle parole, ma nei fatti quasi mai».
«Noi non possiamo lamentarci. È vero, lavoriamo tanto, ma almeno da mangiare ne abbiamo».
«Girando tra gli uomini, ne ho visti molti, posti in alto a tenere il bastone del comando. Altri invece sottomessi ad obbedire e pagare, sempre pagare. C'è chi aggiusta la porta del sottoscala per impedire ai ladri di rubargli 4 galline. C'è chi si fa costruire dei robusti armadi di ferro per conservarci al sicuro l'oro e il denaro. Non so neanche come si chiamano».
«Le casseforti, nonno. Si chiamano casseforti».
«E chiamale come vuoi. Sai chi li riempie quelle casseforti come le chiami tu? Sono milioni di agricoltori che lavorano sotto il sole e che affondano la vanga sotto la calura estiva. Sono centinaia di migliaia di ragazze che sfioriscono nelle grandi fabbriche. Sono i bambini che in diverse parti d'Italia sono costretti a lavorare».
«Basta, nonno. Se ti sente Don Luigi parlare così, ti accusa di essere un comunista».
«Non sono un comunista, sono un cattolico». «Ma la Chiesa deve stare attenta a non farsi abbindolare da quell'imbroglione di Mussolini. Lui sta conquistando le masse con la sua propaganda, ma non porterà niente di buono al popolo. A guadagnarci saranno ancora una volta i ricchi, quelli delle casseforti, per intenderci».
«Il nostro posto al sole», continuò alterandosi un pochino,
«è qui, lungo le rive del Piave. Non abbiamo bisogno di un posto al sole in Africa. Il nostro fiume continuerà a darci quel che ci serve da vivere, se non gli volteremo le spalle per inseguire le manie di grandezza di qualcuno».
Betta lo fissò e gli tornarono alla mente le sue parole all'indomani del matrimonio.
«Siediti qui».
Lo amò segretamente come un padre, non come un suocero. Egli l'aveva accolta in casa ed amata come una figlia, esercitando certamente la sua indiscutibile autorità, ma illuminata da saggezza e da giustizia. Provò ad immaginare la casa, la famiglia, senza quella quercia apparentemente inflessibile, burbera, eppure così umana ed ora anche fragile e vulnerabile, rappresentata da Tita. Un brivido di smarrimento le percorse tutto il corpo ed una soffocante sensazione di angoscia si impossessò della sua testa. Allontanò prontamente il pensiero. Troppo tardi. Tita, incrociando il suo sguardo, l'aveva già letta nella mente e nel cuore. Ella arrossì e nascose il volto tra i capelli di Anna, che teneva in braccio addormentata.
«Demo, su, vedo che sei tardi», lo invitò dolcemente Ida. «Massa difficili sti discorsi a sta ora».
Di lì a pochi mesi se ne sarebbero andati tutti e due.
Bene, si chiude qui la seconda parte della lettura de I Carioti della Piave di Alfonso Beninato. E vi aspettiamo tutti alla prossima parte. Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.